Riprendiamo le nostre lezioni sull'apopolociuntosis. Nelle lezioni precedenti vi ho dato indicazioni sulla bibliografia, abbiamo parlato delle caratteristiche dell'operetta e vi ho illustrato la storia della sua trasmissione. Abbiamo poi visto le principali differenze che ci sono tra l'edizione di Renata Roncalli per Teubner e l'edizione per Cambridge di Peter Eden, prendendo ad esempio una breve parte di testo fra il capitolo 10 e il capitolo 11. Ora è giunto il momento di entrare nel vivo del testo che leggeremo insieme e che esamineremo anche alla luce delle informazioni che Renata Roncalli ci fornisce nell'apparato critico. Per fare questo è necessario che ciascuno di voi abbia sott'occhio il testo della Teubneriana che vi ho caricato su Moodle. Se qualcuno di voi poi ha a disposizione anche l'edizione di Eden, tanto meglio, potrà servirgli per fare ogni tanto qualche raffronto. Prima però di iniziare la lettura di un testo che inventa, in modo scherzoso che cosa è successo immediatamente dopo la morte di Claudio? Secondo me può essere utile vedere che cosa raccontano gli storici a proposito della morte di Claudio e vedere che cosa è successo subito prima, che cosa cioè l'ha portato alla morte. Queste informazioni ci sono riportate alla fine del dodicesimo libro degli Annali di Tacito, nella vita di Claudio di Svetonio, e nel libro quarantesimo di Cassiodione. Non è necessario che analizziamo tutte e tre le versioni perché sostanzialmente concordano, ma ci limiteremo a leggere la versione di Tacito. Se poi qualcuno di voi vorrà leggere anche le altre versioni, può naturalmente farlo e se vuole approfondire l'argomento, può leggere un articolo di Arnaldo Momigliano che mette a confronto appunto queste tre versioni e che è stato pubblicato nei rendiconti dell'Accademia dei Lincei, classe di Scienze Morali del 1932. È un articolo vecchio di quasi un secolo, però la sostanza non è cambiata. Su Moodle vi ho caricato una fotografia dell'edizione OCT di Fisher degli Annali di Tacito. Per cui aprite quella e vediamo insieme che cosa si racconta. E andiamo al capitolo 66. Il soggetto del capitolo 65 era Narciso, il potente liberto di Claudio, molto affezionato all'imperatore e a Britannico, che Claudio aveva avuto da Messalina e che era il suo legittimo erede. Per queste e altre ragioni, Narciso era inviso ad Agrippina, che invece aveva tutto interesse a promuovere suo figlio Nerone a scapito di Britannico. In tanta mole curarum, valetudine adversa corripitur, refovendisque viribus mollizia cieli et salubritate aquarum sinuessam pergit. Tum Agrippina, sceleri solim certa, et oblate occasioni propera nec ministrorum egens, degenere veneni consultavit, ne repentino et precipiti facinus proderetur. Silentum et tabidum delegisset, ne ad motus supremis Claudius et dolo intellecto ad amorem filii rediret. Exquisitum aliquid placebat, quod turbaret mentem et mortem differret. Deligitur artifex talium vocabulo locusta, nuper beneficii damnata, et diu inter instrumenta regni habita. Eius mulieris ingenio paratum virus, cuius minister espadonibus fuit halotus, inferre epulas et explorare gustus solitus. Oppresso da tante angustie, Narciso cade ammalato e si reca a Sinuessa per riprendere le forze in quel clima mite e quelle acque salutari. Agrippina allora, da tempo decisa al delitto, pronta a cogliere l'occasione che le si offriva, né sprovvista di complici, si consultò sul tipo di veleno da usare. Non troppo rapido perché non tradisse il misfatto, ma nemmeno troppo lento a produrre l'effetto, affinché non accadesse che Claudio, nell'approssimarsi dell'istante estremo, si rendesse conto dell'inganno e tornasse all'amore del figlio. Ci voleva un farmaco sottile, che sconvolgesse la mente e procurasse una morte lenta. Si scelse allora un'abile avvelenatrice, una certa Locusta, che aveva già subito una condanna per beneficio e da tempo era tenuta tra gli strumenti del regno. Grazie all'abilità di questa donna fu approntato il veleno. A somministrarlo fu un eunuco di nome Aloto, che soleva servire le vivande e assaggiarle per primo. Adeoque cunctam ox per notuere, ut temporum illorum scriptores protiterint, infusum delectabili boleto venenum, nec vim medicamenis statim intellectam, socordiane an Claudii vinolentia. Simul soluta alvus subvenisse videbatur. Igitur exterrita Agrippina, et quando ultima timebantur, spreta presentium invidia, provisam iam sibi Xenofontis medici conscientiam adibet. Ille, tanquam nisus emoventis adiuvaret, pinnam rapido veneno illitam faucibus eius demisisse creditur. Aud ignarus summa scelera, incipi cum periculo, peragi cum premio. In seguito tutti i particolari furono noti, tanto che gli scrittori del tempo riferirono che il veleno fu infuso in un ottimo fungo. La violenza del farmaco non fu avvertita subito, sia per l'ottusità di Claudio, sia perché era ubriaco, ma sembrò si verificasse a salvarlo un'evacuazione dell'intestino. Agrippina, in preda al terrore e temendo il peggio, senza preoccuparsi del giudizio dei presenti, fece ricorso alla complicità, che già si era assicurata, del medico Xenofonte. Sembra che questi, come se volesse provocargli il vomito, abbia cacciato in gola a Claudio una penna cosparsa di un veleno a effetto immediato, consapevole che i delitti più tremendi si incominciano pericolosamente, ma si conducono a termine vantaggiosamente. Vocabatur inter in senatus, votaque pro incolumitate principis, consules et sacerdotes nuncupavant, cum iam ex animis vestibus et fomentis obtegeretur, dunque res forent firmando Neronis imperio componuntur. Iam primum Agrippina velut dolore victa et solacia conquirens tenere amplexu Britannicum, veram paterni oris effigem appellare ac variis artibus demorari ne cubiculo egrederetur. Antoniam quoque et Octaviam sorores eius attinuit, et cunctos aditus custodiis clauserat, crebroque vulgabat ire in melius valetudinem principis, quam iles bona in spe ageret tempusque prosperum ex monitis caldeorum adventaret. Intanto veniva convocato il senato. Consoli e sacerdoti facevano voti per la salute del principe, il quale era già morto e veniva avvolto in panni caldi per aver tempo di prendere i provvedimenti necessari ad assicurare l'impero a Nerone. Fin dal primo momento Agrippina, come se affranta dal dolore cercasse un conforto, stringeva tra le braccia Britannico, lo chiamava vero ritratto del padre e con vari accorgimenti lo tratteneva per impedirgli di uscire dalla camera. Trattenne a sé anche le sorelle di lui, Antonia e Ottavia, mentre, chiusi tutti gli accessi, spargeva la voce che la salute dell'imperatore andava migliorando, affinché i soldati fossero indotti a sperare e giungesse il momento propizio, conforme alle profezie dei Caldei. Tunc medio die tertium ante idus octobris Foribus palatii repente deductis, comitante burro, nero e greditur ad coortem, quemore militiae excubiis adest. Ibi monente prefecto Faustis vocibus exceptus inditur lectice. Dubita visse quosdam ferunt, respectantis rogitantisque ubi Britannicus esset. Mox nullo in diversum auctore que offerabantur secuti sunt. In latusque castris nero et congruentia tempori prefatus, promisso donativo ad exemplum paterne largitionis, imperator consalutatur. Sententiam militum secuta patrum consulta, nec dubitatum est apud provincias. Celestesque honores Claudio decernuntur, et funeris solemne per inde activo Augusto celebratur, emulante Agrippina pro avie livie magnificentiam. Testamentum tamen aud recitatum, ne antepositus filio Privinius iniuria et invidia animos vulgi turbaret. Finalmente, a metà del terzo giorno prima delle idi di ottobre, cioè il 13 ottobre, improvvisamente si spalancarono le porte del palazzo e, accompagnato da Burro, Afranio Burro, il prefetto del pretorio, uscì Nerone e si diresse verso la coorte che, secondo l'uso dei militari, montava la guardia. Qui, conformemente agli ordini del prefetto, fu accolto da grida festose e fu fatto salire su una lettiga. Riferiscono che alcuni abbiano esitato e si siano guardati attorno, chiedendo dove fosse Britannico, e poi, dato che nessuno si opponeva, si adattarono alla situazione. Nerone fu portato alle caserme e pronunciò un discorso adatto al momento. Promise donativi sull'esempio del padre e fu acclamato imperatore. I senatori si attennero alla volontà dell'esercito e nelle province non vi fu alcuna incertezza. A Claudio furono decretati onori divini e celebrate esequie simili a quelle di Augusto, mentre Agrippina emulava il fasto della bisnonna Livia. Tuttavia non fu data lettura del testamento per evitare che la vergognosa ingiustizia di aver anteposto il figliastro al figlio turbasse l'animo del popolo. Si conclude così il dodicesimo libro degli Annali e il tredicesimo si apre con il Principato di Nerone. Dal secondo capitolo si apprende che il Senato nominò Agrippina sacerdotessa del culto di Claudio, mentre a lui si dedicavano solenni onoranze pubbliche e mox, consecratio, e più tardi l'apoteosi. È quindi tra queste due circostanze, tra la morte e l'apoteosi, che si inserisce l'apocolochiuntosis, la quale riprende le fila del discorso dal momento in cui fu resa pubblica la notizia della morte di Claudio, avvenuta, almeno per il popolo, il 13 ottobre. Mentre, come si è visto, Claudio era morto probabilmente un po' prima del 13, e la notizia della morte era stata rimandata semplicemente per ragioni di convenienza, cioè per organizzare al meglio l'ascesa al potere di Nerone a scapito di Britannico, che poco dopo fu assassinato.